suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.
Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Il format che, come ben sapete, vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente e ci permette di scoprire tanta nuova musica, tanti nuovi artisti, ma soprattutto tante belle storie che davvero vale la pena di raccontare. Io ne sono fermamente convinto e continuerò a dire che tra queste voci c'è sicuramente la voce di un futuro, sono certo, neanche troppo lontano. Vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e in replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Ovviamente io saluto gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione e vi ricordo che In Diffusione è la prima community italiana dedicata alla musica nuova ed emergente, che offre agli artisti strumenti per creare, distribuire e promuovere la propria musica, perché lo sapete, ve l'ho detto fino allo sfinimento e non smetterò mai di dirvelo, In Diffusione è generatore di opportunità. Vi ricordo, se volete partecipare al programma, seguitemi, diventate follower del mio profilo Instagram, il Giombagram, e scrivetemi dalla posta privata, sia che siate un artista, una band, un'etichetta discografica, un ufficio stampa, scrivetemi, anche se rappresentate uno più artisti chiaramente, dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli sulla partecipazione. E insomma, come dico sempre, diamo voce alle nuove voci.
Suoni nuovi.
Bene, cari amici, iniziamo subito la nostra puntata e lo facciamo con il nostro nuovo ospite. Do il benvenuto a Gabriel. Ciao Gabriel, benvenuto a Suoni Nuovi.
Ciao, grazie mille, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Gabriel, bene grazie. Tu come va? Che ci racconti di bello?
Allora, io tutto ok, è un periodo in cui sto finendo scuola, essendo il 2007, quindi 15 anni vado a scuola, diciamo, musicale. Sto facendo nel mentre tanta musica e ho annunciato da pochissimo il mio concerto 7 luglio a Fabbrica di Roma, al Bicone Festival, il mio primo concerto fuori dal Trentino, che dove abito, quindi sono bello contento.
Wow!
E niente, tanto stress, conservatorio, liceo, musica, un po' stressante, però dai, è ciò che mi piace fare, quindi tranquillo.
Però dai, è quello stress comunque produttivo, quello stress che ti fa arrivare, esatto, a sera, no? Che dici, cavolo, però sto facendo qualcosa della mia vita, cioè non sono a girarmi i pollici.
Esatto.
Con il buon Gabriel parleremo, tra l'altro lo faremo successivamente nel corso dell'intervista, parleremo di questo suo nuovo singolo che è Il peso dell'odio, che appunto è disponibile già da fine aprile, dallo scorso 28 aprile, logicamente per In Diffusione, che salutiamo, anche perché insomma ci ospita ci ospita sempre con grande piacere. Naturalmente saluto Adila, Francesco, che sono sempre carinissimi, e chiaramente la community, che è sempre molto attiva, quindi a loro un abbraccio particolare. Però Gabriel, ripartiamo dagli inizi. Com'è nato il tuo amore per la musica? Nel senso, tu sei giovane, ma evidentemente hai cominciato ancora più giovane ad amare la musica.
Vabbè, sì, diciamo che amo la musica da sempre, davvero da piccolissimo, già 3 anni. Si sono filmati io davanti alla TV che saltello e ballo su canzoncine Baby Dance, quindi figurati. Diciamo che sono sempre stato un ascoltatore, principalmente rap. Dai 10-11 anni mi sono iniziato a perfezionare con i graffiti Super e Basta, Salmo, Marrakesh, quelli lì. Mm-hmm. Lì in poi ho iniziato a espandere un po' i generi. E nel mentre, in seconda media, ho iniziato a suonare pianoforte e ho capito che ho talento, che è una cosa che mi piace molto, suonare piano. Quindi ho iniziato anche a studiarlo seriamente. Ho fatto l'ingresso al liceo musicale qua a Riva del Garda, poi al conservatorio, sempre qua a Riva. E diciamo che adesso studio pianoforte e violino, che è prettamente classico, quindi il percorso che sto svolgendo con la scuola, e non c'entra molto, direi, con la mia musica, che è appunto rap, con anche il pop, volendo. E, però ho sempre ascoltato quello, quindi diciamo che voglio fare questa una vita, voglio fare musica, e le nozioni che mi sto dando in conservatorio a livello proprio tecnico, cose che sapere fa molto bene, anche soltanto il circolo delle quinte, accordi, sono
il
molto
mitico, il mitico circolo delle quinte.
Esatto, cose che c'è sembrano molto scontate, ma in realtà no, cioè anch'io adesso che sono in questo mondo, faccio musica ad ottobre, conta, ho notato che non è scontato, cioè il circolo delle quinte che dà le primissime cose, cioè dico poca gente lo fa, però soprattutto del mio genere rap è un po' c'è un tabù quasi da musicale.
Sì, assolutamente, assolutamente. Ma guarda, io credo, e qui ti do un aspetto prettamente tecnico da musicista, da cantautore, da persona che capisce la musica, la legge e la crea proprio come fai tu, io credo che sia poi questo a creare l'originalità nelle tue canzoni, nella tua comunque opera omnia musicale, nel senso che come dici tu, pensare a un pezzo rap dove ritorna il circolo delle quinte, cioè è un po' come pensare, non lo so, ad un'orchestra classica con dentro, non lo so, un basso fretless, che per carità, dico, io ho preso un esempio, alle volte capita che ci siano i bassi elettrici nelle orchestre pop, dico, ci mancherebbe, però capisci, alla fine è quella commistione strana che poi crea l'originalità. Io non so tu come la vivi, come la vedi, ma io dall'esterno vedo questo. Tu come la vivi?
Io diciamo che vedo il rap come un mondo ormai davvero tanto popolato e dove trovare un qualcosa di originale, trovare un modo per spiccare in mezzo a tutti questi giovani talenti, anche perché ci sono anche su in Italia decine di migliaia, è davvero molto complicato e appunto tantissimi provano a seguire ciò che va di moda in quel momento. Adesso mi viene da dire, non so neanche come si chiamano in realtà, il stile robe, cioè il club rap, out rap, con cassa dritta e tutti a morti come un branco di pecore, però vabbè, parere soggettivo quello. Certo. E credo che il fatto che io studi teoria musicale aiuta molto, aiuta davvero molto, perché poi in futuro potrò definirmi non solo un rapper ma un musicista in primis, ed è molto bello. Certo. E poi mi dà anche quello sprint in più, magari. So di che parlo, ecco, faccio musica, so cos'è la musica, in poche parole.
Certo, hai quel quid in più, quella marcia in più, insomma. Tu poc'anzi hai detto una cosa che effettivamente è vera, che il genere rap, non voglio dire che sia inflazionato, ma probabilmente oberato, sì, da artisti e pseudotali più o meno validi. Ma voglio dirti una cosa, voglio chiederti una cosa. Secondo te c'è ancora spazio per qualcosa di nuovo, per qualcosa di innovativo, di non ancora sentito? Cioè, diciamo, c'è ancora spazio di manovra per inventarsi qualcosa di nuovo?
Allora, tutte innovazioni derivano da menti geniali, questo è il mio parere, serve un'intuizione davvero geniale, soprattutto in un mondo che appunto è molto vasto e molto popolato come quello rap. E ora come ora non sto vedendo venire a galla niente di originale, o meglio, in Italia ciò che viene definito come originale non è altro che le cose che vengono deportate dagli Stati Uniti e spacciate come originali, però non sono originali, sono arrivate anche in Italia, la moda che si sposta da continente a continente. Di originale può assolutamente nascere un qualcosa di mai sentito prima, credo di sì. Anche perché posso, cioè, nel mio caso stesso sto seguendo una sottocategoria di rap che in Italia si vede relativamente poco, che è un rap orchestrale, conscious, molto stile NEF, che è appunto un mega pop americano, che in Italia però si vede molto poco. Quindi, cioè, non è innovazione, quella è appunto, come si dice, appunto, deportare un'innovazione in un altro paese, è invasione per quel paese comunque, quindi dipende in che senso creare qualcosa di nuovo.
Beh, in realtà tu lo sai, poi esistono le cosiddette contaminazioni. Io quando penso al rap e penso alle contaminazioni, mi viene da pensare subito ad esempio al rap gregoriano, ameno, queste cose di qua, quei mix particolari, no, che poi creano come dire, un risultato importante. Quindi io penso che ci sia ancora possibilità di esplorare territori non ancora conosciuti, ma altrettanto penso che ci vuole molto coraggio e ci vuole una
certo.
ci vuole una dose di rischio non indifferente, perché potrebbe uscire fuori una genialata come una proprio una schifezza immonda, cioè, cioè il pericolo è forte, insomma. Parlando della tua carriera musicale, quindi dei pezzi che hai scritto, delle tue pubblicazioni, il 25 dicembre 2022 hai debuttato con Giorni Migliori, che era un brano autoprodotto. Che ricordi hai di quel pezzo, che poi è stato quello che comunque ti ha lanciato alla ribalta, quantomeno ha dato il là, il via a questo tuo percorso? Raccontaci un po'.
Allora, è un pezzo nato totalmente dal niente. Io che mi guardo tutorial di FL Studio per un mese, ad un certo punto su FL Studio esce fuori un beat carino, nel mio parere. Allora inizio a scriverci sopra. Era, diciamo che io quando scrivo è sempre un momento molto, non difficile, però un momento nel quale ho bisogno di parlare, ho bisogno di sfogarmi, di liberare un attimo la mia mente, che a volte arrivo a pensare anche fin troppo. E appunto Giorni Migliori è nato con un momento di quelli. Io che parlo di come, se vivendo un momento complicato, di come mi servono giorni migliori. E ricordo che appena scritto ho detto che ha tanto potenziale come brano. L'ho registrato, ho fatto mix e master tutto io, completamente io. Ho fatto abbonamento su DistroKid, che è una piattaforma nella quale puoi autodistribuire i brani.
Sì, sì, sì.
E l'ho pubblicato il 25 dicembre, non perché è una data, cioè sì, in realtà è una data speciale, diciamo che il 25 dicembre, Natale, ci si riunisce solitamente a casa di mia nonna tutta la famiglia, quindi vengono i miei zii, e io volevo far sentire a tutti insieme il fatto che c'è su musica, quindi era molto figo, no? Dire nonna sono su Spotify, senti, era molto motivo di orgoglio.
Beh, effettivamente io non ti nascondo che anche a me ha colpito molto la data d'uscita, ammettiamolo, anche molto coraggiosa, del 25 dicembre.
Ma infatti io, mesi dopo che, cioè, verso febbraio-marzo, ho rivisto il 25 dicembre e ho detto, ma che cosa ho fatto? Perché, cioè, farlo uscire quella data è la data più ignorante che davvero si può scegliere, perché è un fallimento in partenza.
Bravo, bravissimo, sono assolutamente d'accordo. Però se da un lato tu dici sì, il rischio di fallire è enorme, da un altro lato secondo me c'è una dose di coraggio importante. Attenzione, dobbiamo anche dire una cosa, che tu puoi benissimo uscire il 24 dicembre, il 25 dicembre, ma ne deve valere la pena. Perché se tu sei un artista o pseudotale che esce il 24 dicembre con la presunzione di, o comunque con aspettative elevatissime, e poi ti ritrovi a fare 3 ascolti su Spotify, cioè anche meno, ecco, voglio dire, e ti assicuro che ne potrei farti un sacco di esempi, ne conosco, attenzione, quindi come dire, anche meno, però comunque il pubblico e gli ascolti ti hanno premiato, tanto che dopo Giorni Migliori arriva Stessa Storia. Raccontami invece un po' di Stessa Storia. Mi piace, il titolo evoca molte possibilità. Raccontami un po'.
Allora, Stessa Storia è un brano a cui sono particolarmente grato per cominciare, perché è il primo con appunto in diffusione, è il primo brano del percorso iniziato con Francesco e Abila, che sono sempre stati, cioè per ora sono sempre stati tanto vicini, sempre stati tanto carini, tanto gentili, e sono davvero fortunato in questo.
Dillo a me, che mi hanno dato fiducia e sono qua con voi da mille puntate, quindi dillo a me.
Ci capiamo. È un brano nato sempre a quei momenti lì, quindi ormai è quello l'andato, il mio procedimento, cioè il mio modus operandi. Però è molto divertente, perché è un brano che era nato su tutt'altro beat, con tutt'altro mood, era un mood molto più triste, molto più desolato, su un beat di un mio amico. Ho visto che nel mentre, allora, subito di un amico. Okay. Mentre mia sorella Sharon era andata a fare Capodanno in Polonia e stava tornando in Italia, a Bergamo, il 3 gennaio, ricordo ancora. E visto che dovevo andare con mio padre a Bergamo e a prendere mia sorella e la sua amica all'aeroporto, ho detto, ma sai, perché non vado in uno studio di registrazione per la prima volta in vita mia? Già che andiamo a Bergamo, visto che nella mia zona non c'è niente, a Bergamo c'è uno studio che conosco, perché no? Sono andato lì, mentre ero in macchina ho sentito questo beat, che poi è quello di Stessa Storia Ufficiale, e ho subito detto, no, questo qua, cioè devo cambiare canzone mentre sto andando a registrarla, perché è stupenda in versione. Allora è diventata molto più energica, molto più allegra e anche sperimentale, il beat è molto sperimentale. E niente, è un bel ricordo di io in studio a Bergamo, che mi diverto come un matto ad urlare il ritornello, e io che me ne esco distrutto, però un botto felice.
Bello, bello, è un bel ricordo, effettivamente, una bella esperienza. E così finalmente atterriamo su questo tuo ultimo in ordine temporale singolo, che è appunto Il Peso dell'Odio. Premettendo il fatto che abbiamo capito che nelle tue opere c'è questo fil rouge di quasi di cervellotico, no? Di pensieri che si rincorrono, di paranoie che si rincorrono nella mente, che un po', dai, alla fine abbiamo tutti, specialmente in periodi più difficili e particolari. Mi è piaciuto, cito testualmente le tue note, Il peso dell'odio, leggevo questo, è una lettera aperta nella quale il giovane rapper tenta di canalizzare i brutti pensieri, le emozioni e le paranoie che si rincorrono nella sua mente. Gabriel, dimmi una cosa, ti sei mai chiesto perché nella tua mente ci sia tanto caos, che per carità è un caos assolutamente produttivo, è un caos lucido, non è il caos della follia, anche se gli artisti più grandi sappiamo essere stati dei folli totali e alla fine si sono rivelati grandissimi artisti. Ma ti sei fermato a chiedere perché nella mente di Gabriel c'è tutto questo marasma? Sì, lo so che sembra quasi un'offesa detta così, sembra quasi un insulto.
È molto più logica e semplice, e sono più sdotato che non, allora, più sdotato, ho 140 di quoziente intellettivo, non saprei bene descrivere di cosa si tratta. Vengono chiamati anche gifter di ragazzi così, e ci si nasce ed è anche di famiglia, nel mio caso essendo tutti in famiglia un po' strani, quindi diciamo che so questa cosa qua fin da quando ho 8 anni, che è andato a Genova a fare appunto testo del quoziente intellettivo, visto che ero già un po' strano da piccolo. Proprio perché, cioè, diciamo che, allora, non so parlare della situazione bene, però so, diciamo, i sintomi, e i sintomi sono appunto un pensare troppo, un non riuscire mai a stare in pace, un anche quando ci si gode i momenti c'è sempre quella parte di te che dice, ma se andasse male, ma se ora succedesse qualcosa di brutto. E soprattutto nel periodo dell'adolescenza, che è quello nella quale si ha gli ormoni a palla, nella quale si è più ribelli, più maturi, ma al tempo stesso immaturi, diciamo che si soffre di, appunto, perché poi più si cresce più si impara a gestire se stessi, e sono nel periodo in cui più di tutti sto imparando, quindi è molto un periodo instabile, quindi credo sia dovuto a quello tutti i pensieri produttivi, appunto.
Però insomma, comunque c'è di buono il fatto che, appunto, come dicono le tue note, tu riesci a canalizzare questi pensieri, cioè non sono la rifusa, comunque li riesci a mettere all'interno di proprio un canale mentale che poi porta appunto alla creazione delle tue opere. Invece, proprio per quanto riguarda Il peso dell'odio, come è nata? Nel senso che parlare del peso dell'odio è una cosa, come dire, abbastanza importante, abbastanza impegnativa.
Allora, questo qua è sempre il solito discorso, un momento difficile. Qua erano le 1 del mattino quando ho visto di questo ragazzo indiano con cui poi ho litigato, un breve storia divertente. È una base molto, a mio parere, evocativa e emozionante. Mi è venuto molto di gesto, poi il giorno dopo l'ho ricontrollato e perfezionato. Mi era servito molto quella notte scrivere il peso dell'odio per proprio star calmo e sfogarmi un attimo. Da lì in poi ho visto come potevo essere un bel pezzo e credo che per ora sia Mani Basse il mio pezzo migliore. E il peso dell'odio è assolutamente è anche un titolo volutamente forte, diciamo.
Certo.
È un titolo che, ecco, un brano che ho fatto questo brano con lo scopo di lasciare un qualcosa. Quindi l'ascolto, devi sentire un qualcosa dentro di te. E a partire anche solo dal titolo, che tu già prima di sentire il brano, soltanto leggerlo dovrebbe suscitarti un qualcosa. Quello era lo scopo del brano.
E
ecco,
ci sei riuscito alla grande, assolutamente, perché è il peso dell'odio. Insomma, una persona dice: cavolo, è un argomento, cioè, è mica cotica, non indifferente, assolutamente. Quindi, comunque, sei riuscito in pieno nel tuo intento. Caro Gabriel, io ti voglio ringraziare perché sono stato davvero felice di aver ascoltato e aver raccontato la tua storia. Però, dico, io, tu lo sai, ci provo sempre con tutti gli artisti, non farò meno con te. Work in progress, spoiler, aggiornamenti.
Guarda, non l'ho ancora annunciato sui social e niente, però posso dirlo senza problemi adesso che siamo qua tra amici.
Ehi.
Uscirà il mio prossimo singolo.
Oh.
Che si chiama Gabriel, rimanendo sempre in tema titoli forti, ed è un altro brano, secondo me un passo ancora in avanti rispetto al senso dell'odio. Ciò che sto lavorando questo mio percorso, questo mio inizio di carriera musicale, proprio sul migliorare pezzo dopo pezzo. Credo che questo brano sarà tutt'altro mood, sarà molto più aggressivo, molto più cattivo, non avrà un secondo di pausa, è proprio un brano rabbioso nella quale immagino la mia mente e la mia coscienza, che il titolo originale era Coscienza, che sgrida Gabriel, sgrida la mia persona. Ed il brano non è altro che una romanzina a Gabriel per tutto ciò che ha fatto fino ad ora, e la mente che si arrabbia con lui e gli ricorda momenti della vita.
Bello, bello, io lo trovo assolutamente interessante ed intrigante, lo dico apertamente, mi schiero, lo dico apertamente, dovrei essere un po' più politicamente corretto, un po' più super partes, ma io me ne frego, chi mi conosce sa che come speaker e come persona io dico sempre pane, pane, vino al vino, lo dico, a me, diciamo, lo trovo molto interessante, mi piace, sicuramente ne vorrò sapere di più. Nel frattempo io davvero, Gabriel, ti ringrazio, prima di salutarci ti chiedo di...
Grazie
a te ovviamente. Prima di salutarci ti chiedo dove ti possiamo ascoltare.
Gabriel con 3D3L ovunque, Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music, Tidal, SoundCloud, davvero di tutto. E Instagram sempre Gabriel con 3D3L e la Z finale, perché mi hanno rubato il nickname.
Quindi appunto. E allora davvero davvero grazie Gabriel, ovviamente torna quando vuoi, le porte della trasmissione per te sono sempre aperte.
Grazie mille davvero. Allora, buona serata a tutti gli ascoltatori.
grazie a te. Naturalmente, ancora una volta ringraziamo la mia sister, la mia meravigliosa amica Dila, che ci ha permesso di realizzare questa intervista. Ringraziamo In Diffusione e la sua community. E io vi ricordo ancora una volta Gabriel, il peso dell'odio.
Suoni nuovi.
Bene, benissimo. Continuiamo la nostra puntata e lo facciamo con l'intervista all'artista in diffusione della settimana.
L'artista in diffusione della settimana.
Bene, bene, bene. Una intervista particolare per l'artista in diffusione della settimana. Sono in collegamento qui con noi Numa e Gianna. Benvenute a Suoni Nuovi.
Ciao, grazie, grazie mille. Un abbraccio a tutti.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito tantissimo.
Ciao, ciao, ciao. Con Numa e Gianna parliamo proprio di questo nuovo singolo, Baciami, che è recentemente uscito in tutti gli stores digitali, appunto, questo brano dall'aria estiva, dall'aria frizzante, scritto proprio da Gianna e interpretato appunto insieme a Numa. Volevo subito partire a bomba proprio parlando di questo singolo, e volevo un attimino capire da dove è saltato fuori Baciami, nel senso com'è nato, com'è venuto fuori, raccontateci un po'.
Allora, inizio io, Gianna, che appunto ho scritto questo brano nella parte del testo, nella parte musicale, per raccontarvi che questo brano parte da lontano, addirittura dall'autunno scorso, quando io e Numa abbiamo avuto la possibilità, attraverso appunto la nostra amicizia con coloro che ci supportano nel video che è collegato a questo pezzo, di trascorrere molto tempo con i nostri carissimi amici che sono i ballerini di Ballando con le Stelle, da Moreno Porto ad Alex Di Giorgio, piuttosto che Simone Di Pasquale, piuttosto che l'opinionista Rossella Erra e ancora il meraviglioso ballerino cubano Bandera. È un gruppo di amici affiatato che mi ha dato appunto l'ispirazione per creare qualcosa tutti insieme, che fosse un brano appunto, come molto bene detto, allegro, frizzante, pieno di gioia di vivere e soprattutto ispirato all'estate. Infatti il nostro desiderio grande è che questo brano venga suonato, ballato e cantato tutta l'estate all'inno di Baciami Numa. Cosa vuoi aggiungere?
Gianna, io ti adoro perché la tua spiegazione non può essere migliore. Noi ti ricordi eravamo per l'estate di Sanremo, perché siamo stati ospiti in promozione radio nel periodo di Sanremo, e già stavamo creando tutte le idee per il videoclip, che doveva essere un videoclip estivo, quindi ti puoi immaginare, insomma, con il film invernale, come già dovevamo trovare i colori, i sapori, gli odori, le location, però in un clima invernale, ma già tipo ispirati e proiettati verso l'estate. Quindi è stato veramente un lavoro intenso, grazie al regista Luca Bizzi, ripeto, ai nostri colleghi di Brando con le Stelle, poi le location in Italia. È stato veramente un lavoro di team, di squadra. Il brano ce lo siamo immaginati così, sensuale, divertente, ironico, leggermente provocatorio e sicuramente divertente, insomma, allegro e spensierato.
Parlando del brano, calandoci un pochettino a livello più prettamente, tra virgolette, tecnico, raccontateci un po', dalla scrittura alla produzione, eccetera, eccetera, quanto tempo è passato? Come si è svincolata? Come è partita proprio la produzione del brano, dalla sua scrittura alla realizzazione, quindi del videoclip e di tutto quanto? Quanto tempo è passato?
Beh, è un iter che ovviamente, sai, in linea di massima varia da canzone a canzone. Questo brano in particolare è stato un brano veramente corale anche dal punto di vista dell'arrangiamento, della produzione, quindi devo dire ha impiegato un bel po' di tempo, anche perché una cosa che mi piace sottolineare è che un brano realizzato è stato realizzato interamente con strumenti dal vivo, picca degli strumenti dal vivo eccezionali, sono le chitarre di Phil Palmer, che ha anche realizzato un cameo all'interno del video stesso. Di conseguenza, sai, ovviamente più cose ci sono da fare, più tempo ci vuole per realizzarlo. Insomma, se ne sono andati diversi mesi, siamo arrivati appunto alle soglie dell'estate, però devo dire la verità, quando a un impegno di uno sforzo così grande si riesce poi ad unire la voglia di fare, il desiderio di realizzare e poi soprattutto un video così divertente e brillante, allora tutto, nonostante ci voglia molto tempo, corre via e scivola via piacevolmente e anche velocemente, vero Numa?
Sì, la parte, diciamo, della produzione musicale è venuta così. Noi abbiamo creato come dice Gianna, la struttura latina, con dei musicisti proprio latini, di madrelingua si potrebbe dire, in Sicilia, quindi tutto quello che riguarda il tappeto e l'arrangiamento prettamente ritmico, quindi abbiamo avuto le percussioni, abbiamo avuto le
fiate,
i fiati, tutta la costruzione latina. Poi dopodiché siamo passati all'aspetto dance pop con il nostro arrangiatore e produttore Matteo Caretto, e cosa che sto facendo, ma è volata un polline, e con Matteo Caretto qui a Roma abbiamo cominciato ad arrangiare il brano dal punto di vista pop e dance. Dopodiché è subentrato Phil Palmer da Londra, con appunto il suo tocco della sua chitarra, che l'abbiamo scelta alla Santana per rimanere chiaramente in tema con il mondo musicale di Baciami. Dopodiché abbiamo masterizzato a Londra, e perché a noi ci piace molto lavorare anche a livello internazionale, questo ci aiuta a rimanere con la visione a 360 gradi, quindi sentire anche l'opinione dei musicisti che sono più anglofoni rispetto, voglio dire, a noi che siamo prettamente latini. Ma questo è un regno connubio che poi ha avuto successo. E dopodiché c'è appunto anche il basso suonato da Max Pinoia originale, insomma, abbiamo voluto mantenere un brano pop dance ma con dei suoni autentici. Quindi, come vedi, sono tre studi di registrazione, masterizzazione, mix a Londra, più due produttori, Matteo Corretto e Phil Palme, quindi anche l'aspetto latino, quindi è abbastanza complesso come costruzione musicale.
La cosa che mi ha particolarmente sorpreso in senso positivo e comunque che mi ha davvero colpito è l'omaggio che viene fatto all'interno del brano alla bionda più bionda, al caschetto più biondo in assoluto che abbiamo avuto non solo in Italia ma soprattutto in Spagna, dove è stata una oserei dire una rockstar, veramente un come dire, quasi un'icona, letteralmente sto parlando di Raffaella Carrà. Come mai questo omaggio alla Raffa nazionale all'interno del testo?
Ma guarda, sono sempre Gianna, così non confondiamo i radioascoltatori. Nella scrittura del brano, mentre scrivevo questo testo, ho pensato subito che sarebbe stato molto, ma molto bello omaggiare Raffaella, che ha ispirato me e Numa fin da piccolissime e che per noi è stata sempre veramente tutta quella quintessenza del talento, della bravura, dell'umanità, della capacità. È stata sempre una musa ispiratrice per noi fin da piccolissime, e quindi ho pensato che sarebbe stato veramente molto molto bello omaggiarlo, anche perché, ripeto, oltre ad essere stata per me sempre fonte di grande ispirazione, Numa ha un rapporto anche, ha avuto un rapporto anche familiare diretto con lei, e quindi ero certa che le avrebbe fatto, come in effetti è stato, grandissimo piacere che fosse in qualche maniera citata all'interno del brano attraverso le parole di una sua canzone. Mio padre è stato suo manager per diversi anni all'epoca di Rumore e anche del tour spagnolo, sudamericano. All'epoca lui era manager di Raffaella Carrà e Goggi, e mi portò verso i 5 anni a vedere i concerti di Raffaella, dove lei appunto ballava sulla scena di Antonio Tocchi. Gianna questa storia la sa benissimo, perché io sono rimasta folgorata da questa, diciamo, magia, da questa visione, e poi insomma me la fece conoscere, l'onore insomma di incontrarla più volte, e sinceramente, come dice Gianna, credo che ci abbia influenzato profondamente, nel senso che io sto sempre con la tosse da quel momento, chissà perché, un po' di tosse oggi, vabbè, non fa niente. Comunque da quel momento è diventata la mia musa ispiratrice, quindi insieme vogliamo proprio omaggiarla e ricordarla ogni giorno nella nostra carriera, sul palcoscenico, ogni volta che cantiamo e lei ci guarda, Gianna, ci guardiamo e diciamo come Raffa, andiamo.
Questa cosa si ricollega un pochino, nel senso che comunque Raffa credo sia perfettamente intinta con quello che poi è il fil rouge, insomma, del brano stesso, quello che poi è l'essenza del brano stesso, questo mondo sfolgorante, tutto colorato, tutto divertente, insomma, Raffa assolutamente sarebbe stata in tinta perfetta con lo spirito del brano. E infatti proprio mi hanno colpito le parole di Luca Bizzi alla regia, che a proposito del video di Baciami dice: ho pensato subito ad un micro cine panettone coreografato, quindi devo dire molto molto particolare. Quindi comunque dietro Baciami c'è anche l'essenza così di un brano divertente, spensierato, ma comunque ricco di questi colori prettamente, assolutamente estivi.
E c'è da dire che abbiamo avuto veramente ancora una volta con noi il grande talento, la grandissima professionalità, ma anche la grandissima fantasia, questo suo essere visionario a 360 gradi, di Luca Bizzi, grandissimo regista, persona oltretutto, devo dire, anche di grande humor, di grande intelligenza, perché non è sufficiente essere tecnicamente un buon regista. Per realizzare prodotti di livello ci vuole veramente anche il cuore ed anche una mente che sappia davvero guardare oltre. Tutto quello che è stato realizzato da Luca Bizzi per noi è assolutamente assolutamente meraviglioso, e mi auguro che voi tutti andiate a vedere questo video, perché realmente e veramente lo merita. No, ma sono sicura che tu voglia aggiungere qualcosa di Luca.
Sì, perché Gianna dice questo perché ho avuto l'onore di girare con Luca circa 15 videoclip.
e lui ha una fantasia inesauribile. Ha questa capacità di visione d'insieme, ma anche di andare un pochino oltre i luoghi comuni. È coraggioso e dà a tutti quanti il ruolo migliore per poi creare. L'ha chiamato cinepanettone, ma uno può pensare quindi che fosse una cosa, come dire, un po' anche, come dire, un po' troppo
trash,
un po' sì, forse sì. In realtà noi siamo, io lo trovo anche abbastanza sofisticato lui, appunto, come dice Gianna, lo humor di Luca, e ci dà la possibilità di recitare, no? Dei ruoli anche un po' coraggiosi sopra le righe, che però non sono mai volgari e diventano sicuramente anzi iconici, se mi permetti questa grande parola, perché richiamano tanti tipi di personaggi che già esistono, voglio dire, nel girario collettivo, e infatti chi ci vede in un certo senso ci imita, ma ci imita per questo, per il piacere, voglio dire, dell'emulazione divertente, dell'emulazione bella. E Bacia mi funziona così, e come vedi anche quello che ha fatto da Moreno Porco, quindi le coreografie sono fatte veramente bene e la scenografia è studiatissima e i ballerini sono tutti campioni del mondo, tu pensa, quindi chiunque ha partecipato a questo videoclip è un professionista di altissimo livello ed è messo ed inquadrato da Luca Bizzi al massimo delle sue possibilità.
Tra le altre cose, la cosa davvero che esce fuori da Baciami è che davvero è un brano realizzato veramente da tantissimi numeri uno nel loro settore. Parlavamo dei bravissimi ballerini, parlavamo di Phil Palmer, ma leggevo dalle note che poi hanno, insomma, suonato tantissime altre persone. Per esempio, sotto gli occhi mi sono capitati Timbales di Federico Mordino, che saluto essendo un amico, Filippo Schifano, Vincenzo Salerno, insomma davvero tantissimi professionisti per un risultato che chiaramente non può che essere assolutamente eccezionale.
Ma se ti dico il nome di chi, il nome dello studio per il quale è stato fatto, diciamo, l'ascolto poi per i mix, che è, penso, il studio di digitazione più importante che c'è in Inghilterra, che è quello di Trevor Horn.
Come no?
Il più grande produttore insieme, voglio dire, a pochi altri, insieme a Quincy Jones e pochi altri, ed è, insomma, Baciami è passato anche di lì, quindi, no, come ti ho detto, per noi è fondamentale che ci sia un lavoro di squadra supervisionato e seguito da eccellenze, perché questo ci permette di mantenerci così leggeri ma altamente professionali, ed è proprio la chiave del modo di lavorare mio di Gianna, da sempre.
Assolutamente.
Puntiamo in alto perché abbiamo l'assoluta consapevolezza che soltanto puntando in alto, come grazie al cielo, insomma, siamo riusciti a fare in Baciami, il risultato può essere quello che è. Quindi, insomma, siamo assolutamente, devo dire la verità, orgogliose e davvero molto molto felici di quello che si è realizzato e che adesso, insomma, di rigirare e sta girando tantissimo, dandoci grandi 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 soddisfazioni.
Assolutamente.
Infatti, in diffusione noi vi vogliamo ringraziare, vogliamo ringraziare veramente, senza giri di parole o convenevoli, cioè, voi siete veramente bravi perché aiutate produttori indipendenti come noi, etichette indipendenti che si autoproducono, che si autofinanziano, che faticano veramente, che lottano contro lo strapotere, no, delle major, del controllo della diffusione della musica, il controllo veramente scorretto, voglio dire, per tutti gli artisti come noi che hanno qualcosa da dire, da dare, che poi trovano dei muri che sono invalicabili, che va al di là del denaro, va proprio, sono delle come dire, delle strutture invalicabili per ben altre ragioni, insomma, per poi conoscere bene. Quindi noi vi ringraziamo davvero perché dandoci la possibilità di parlare così a lungo dell'alta professionalità e di quello che esiste oltre, vuol dire, quello che viene sempre propinato, da parte vostra è generoso e coraggioso, quindi noi vi ringraziamo.
Io ovviamente non faccio altro che mettere molto modestamente la voce e la faccia, ma davvero dietro in diffusione c'è un bravissimo team di professionisti che io non smetterò mai di ringraziare, soprattutto Adile e Francesco, che per me sono davvero due amici assolutamente unici, al di là dell'aspetto prettamente musicale di in diffusione, ma non posso non ringraziare la nostra meravigliosa community community che è sempre attiva e che appunto vi ha premiato come artisti in diffusione della settimana, avendone ben d'onde, peraltro aggiungo io, mi espongo.
Noi ringraziamo veramente, sinceramente, come ha detto Numa, di tutto, tutto cuore, grazie davvero.
Mi espongo, molti...
grazie tantissimo per la vostra iniziativa.
Molti mi dicono, ma dovresti essere più politicamente corretto, ma chi se ne frega, a me una cosa piace e lo dico, fine, no? Non sto tanto a girare attorno. A me piace e lo dico.
Ma voi siete politicamente corretti perché state dando, ripeto, voce agli artisti indipendenti, cioè quelli che non riescono a entrare nel politic uncorrected, cioè, ovvero laddove altri che decidono per forza che deve suonare e che deve andare. Pensa quanto sei politicamente corretto.
Cosa deve ascoltare la gente, capito? E cosa deve ascoltare la gente? Perché poi alla fine diventa dei diktat un po' obbligati, invece voi davvero date spazio a chi ha deciso di autoprodursi e quindi rimanere libero e indipendente. Quindi ancora una volta grazie.
Diciamo, senza voler andare troppo nel tecnico, quelli che prima erano i cosiddetti opinion leader, no? Quelli che dall'alto decidevano quale fosse l'opinione imperante, ormai con le dinamiche moderne, insomma, sappiamo bene che c'è chi lancia il tormentone, c'è chi lancia la sfida, c'è chi lancia il contenuto, e quindi ormai le masse sono sempre un po' dirottate verso ciò che il mercato vuol far sentire, quindi rimanere indipendenti anche moralmente direi che è abbastanza importante nella vita come nell'aspetto professionale.
Parole bellissime, complimenti, veramente sei davvero una persona competente e discutitore.
Oh beh, no, ma veramente mi fate diventare rosso.
Lo diciamo di cuore, perché no? Perché qui sono conversazioni che a noi ci vuole dire finalmente ci gratificano artisticamente e professionalmente, perché per me sarà un'intervista che abbia un contenuto realmente profondo, cioè realmente professionale.
Non è così scontato che questo accada, per questo siamo così contente di scambiare queste chiacchiere dense di veramente di contenuti con te.
E qui assolutamente ci sta l'applauso. Applauso, senza ombra di dubbio.
Una cosa ti volevo dire, ma poi penso di stare d'accordo con me, di condividere con questa cosa con i nostri ascoltatori. Il concetto di tormentone, visto che c'è la possibilità di spiegarlo, questo tormentone che cos'è? Vuol dire creare un brano che entri facilmente nella memoria, voglio dire, melodica di chi lo ascolta e che, come no, che faccia anche venire voglia di essere ripetuto, no? E che quindi è anche memorizzato, ma volendo anche ballato e anche usato, magari, perché ci sono degli slogan che poi possono essere divertenti da usare, tipo baciami e fa l'amore tutto il tempo, no? Oppure in maniera ironica baciami tu, baciami giù,
baciami giù.
E la cosa si fa interessante, però io vabbè evito perché voglio
evitare. Gianna ha scritto questo testo fantastico che dice pure non te lo dovrei dire, non si può andare e non te lo dovrei dire, quindi nella sua, come dice Gianna, che io adoro questa frase che lei dice sempre, è leggero ma non banale, perché il tormentone in realtà è per trovare uno slogan che comunque funziona, ci fa star bene e che, con il quale siamo d'accordo, quindi capisci che non è un gioco, ma è anche più di un gioco.
Infatti noi vi invitiamo, se mi permetti, a giocare con noi, vi invitiamo a giocare su TikTok, vi invitiamo ad usare
io proprio lì volevo arrivare, bravo.
Baciami, certo, vi invitiamo, lo sapete ormai come funziona. Noi stiamo aprendo tra l'altro una challenge, ovvero il bacio più creativo, quindi non dovete far altro che andare su TikTok e prendere il suono di Baciami e baciarvi e postare, poi insomma vediamo un po' chi vincerà alla fine questa sfida di bacio creativo. Ci trovate oltretutto naturalmente sui nostri social, Gianna Simonte, Numa Palmer per Instagram, ci trovate su Facebook e ovviamente vi ricordo ancora una volta su tutti gli social digitali, tutti. Mi raccomando, aiutateci a far volare questa Baciami baciandovi.
Creativi, però siate creativi,
ecco.
And creative.
Assolutamente, mi piace questa challenge, la dico anche ad uso e consumo della mia compagna, che può tornare anche molto interessante. Comunque lasciamo perdere.
Come no, ti aspettiamo te e la tua compagna.
Assolutamente.
Hot kiss creative, ci mettete il brano, un bacio, vi ci taggate ovunque, su TikTok, su Instagram, mi raccomando, Gianna e Numa Palma, mi raccomando, non siate veramente creativi.
Assolutamente.
E spingetevi un po' più in là.
È molto, molto interessante. Volevo, senza voler aprire delle polemiche in chiusura di intervista, sottolineare una cosa che voi, infatti, mi avete dato proprio l'imbeccata parlando di TikTok. Io ripeto, non voglio riaprire delle polemiche, anche se nel mio spirito spesso aprire argomenti importanti. A proposito della questione tormentone barra TikTok, non voglio fare nomi e cognomi, non li faccio. Sapete bene cosa è successo qualche settimana fa, quando un famoso critico musicale ha criticato la povera Annalisa, che ha visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me, che bacia noi e ci baciamo tutti insieme, dicendo che un brano così è la morte della musica, è fatto ad uso e consumo di TikTok, eccetera eccetera. Ecco, io parlo ancor prima che da speaker con 20 e rotti anni di esperienza sulle spalle, mi permetto a ragion dovuta di parlare da musicista. Io suono da quando avevo 4 anni, sono un cantautore, ne ho 36 tra qualche giorno, quindi penso di capirne un minimo di musica, se no veramente ho buttato a mare la mia vita. E vorrei solamente far notare al critico in questione che demonizzare TikTok o bollare il brano barra tormentone barra quello che cacchio vuoi come fine della musica semplicemente significa andare contro gli artisti, perché TikTok è una piattaforma di distribuzione di contenuti. Quindi siamo nel 2023. Siamo nel 2023.
D'accordo.
Non siamo.
Ma sai cosa voglio dirti? Guarda, per sopire un po' le polemiche, io sono abituata, no? Poi non lo so, forse magari sai tanti anni nella musica anch'io, quello che mi viene da dirti è che sorrido un po' davanti a queste accuse.
Subì.
E alla fine di tutto ti dico, sai cosa? Purché se ne parli, perché
brava.
Anche le polemiche non hanno fatto altro che fare ancora più forza ad Annalisa e al suo brano. Nel caso in cui, ed è impossibile, qualcuno ancora non l'avesse ascoltato, con l'occasione se ne è andata pure a sentire. Quindi, per favore, quello che voglio dire è: va bene tutto, chi vuol criticare lo faccia, chi vuol parlare bene lo faccia, purché se ne parli. La musica è immensa, immensi ne sono i fruitori. Quindi, alla fine, secondo me, ogni qualvolta si parla di un brano, nel bene o nel male, lo si pubblica. Quindi se questa persona voleva far del male, credo proprio che non ci sia riuscita. E così stoppiamo le polemiche.
Sì, esatto. Alla fine
farò un commento. Anche io aggiungerò un commento proprio anche musicale da produttrice. È un commento secondo me veramente stupido, secondo me anche un po', mi permetto, un po' incompetente, perché allora c'è un genere pop, c'è un genere testo, c'è un genere appunto più appunto pop, vuol dire popolare, cioè che ti entra in testa, che è più facile da easy listening, cioè facile da ascoltare, poi sono generi anche un po' più complessi o comunque diversi. Quindi dire che il brano sia un brano della fine della musica è una stupidaggine gigantesca, soprattutto è un brano perfettamente costruito, che serve perfettamente a quello che serve, per l'estate, per ballare, per entrarsi in testa, per avere uno slogan e per essere appunto un brano di cassetta. Forse non durerà, non sarà mai way, ok? Non durerà nella storia della musica, però fa il suo lavoro. Poi ci sono un altro tipo di mondo musicale, perché la musica è immensa ed è costruita in maniera diversa. Ci sarà Adele, ci sarà Sheeran, ci sarà Bruno Mars, ci c'è pure John.
Ma ci sarà la stessa Annalisa con un altro brano, perché
esatto,
c'è un brano estivo, ma la stessa Annalisa fa dei brani realmente, oggettivamente splendidi, infiniti, a seconda anche un po' del periodo in cui è stata. Quindi di che parliamo?
Che c'entra fine della musica? Quello è un brano fatto per quello. Gianna ha fatto un brano incredibile che si chiama Controvento, un altro brano che è profondissimo, con un testo profondissimo, con una melodia intensissima. Io, se mi concedete, ho fatto un brano che si chiama Future degli Generi, anche quello ha dei contenuti profondissimi e sono the ballad costruite in maniera completamente diversa. E poi per l'estate, e Dio morda, grazie al sole, al mare, e finalmente a uscire fuori dalle nostre gabbie dopo quello che abbiamo passato,
ci alleggeriamo un po',
no? Si canta il tormentone dell'estate. Che stupidaggine è dire che la fine della musica ha qualcosa. È un pensiero.
Ma sì, ribadisco, purché se ne parli, alla fine credo che abbia fatto soltanto un gran servizio per Annalisa, il signore, niente di più,
è vero.
probabilmente la penso effettivamente come voi. Che bello, mi piace tanto quando ho la possibilità di intervistare delle artiste così complete, così piene di contenuti, ma soprattutto così come le adoro io, politicamente scorrette, che se ti devono dire una cosa te la dicono in faccia. Bello, mi piace.
Le hai trovate.
No, il problema è che in tre saremmo una specie di bomba al napalm, perché io sono come voi, quindi se sì, è detonante la cosa.
Rifacciamolo.
Ah, ma senza ombra di dubbio, ma ci sto alla grande, cioè proprio ci sto dentro alla grande. Io davvero voglio ringraziare queste due bravissime, bellissime artiste, belle dentro e anche belle fuori.
Grazie di cuore, veramente.
Vi voglio nuovamente ricordare il loro brano che è Baciami Numa e Gianna, e con l'occasione io voglio ancora ringraziare la community di Radio in Diffusione che anche questa settimana ha fatto la scelta giusta, ovviamente decidendo di premiare queste due brave artiste. Quindi io vi ringrazio, e ancora una volta lo sapete, tornate quando volete, perché le porte del programma per voi sono sempre aperte.
Grazie alla community, grazie a voi tutti, e mi raccomando, baciami.
Assolutamente, appunto, come hanno detto loro, io vi ricordo Numa e Gianna con Baciami.
Suoni nuovi.
Bene, cari amici ascoltatori, siamo giunti anche alla fine di questa puntata. Vi voglio ricordare, come sempre, che se volete partecipare al programma potete diventare follower, seguirmi sul mio profilo Instagram, il Giombagram, e dopo avermi seguito, insomma, scrivetemi dalla posta privata, sia che siate un artista, una band, che rappresentate uno o più artisti, se siete un'etichetta discografica o un ufficio stampa, scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli sulla partecipazione al format. E come sempre, prima di salutarci, vi ricordo che Suoni Nuovi va in onda anche su Radio in Diffusione dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 e replica sabato e domenica dalle 12 alle 13 su www.indiffusione.com. Saluto caramente gli amici e tutta la community di Radio in Diffusione, e dal vostro Giomba, come sempre, a tutti voi un caldo saluto. Ciao!
Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.